Siamo.
Bene. Allora ripartiamo. Domenica 27esima del tempo ordinario. Ecco i testi della liturgia che celebreremo domenica prossima. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 7, il canto della vigna, un testo che sta poi all'origine di tutta una serie di sviluppi che si raccolgono nel corso della storia della salvezza attraverso diversi testi dell'Antico e poi del Nuovo Testamento. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Filippesi, il capitolo 4, dal versetto 6 al versetto 9. Avremo anche fare con la lettera ai Filippesi ancora per un'altra domenica, la prossima, così come nelle domeniche scorse. Siamo già alle prese comunque con le pagine conclusive di questo scritto. Il salmo della preghiera responsabile sarebbe il salmo 80, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 28, come potevate già prevedere. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 21, dal versetto 33 al versetto 43. È la pagina che segue immediatamente il testo che leggevamo domenica scorsa. Abbiamo ripreso da una settimana il ritmo dei nostri appuntamenti con la Lectio Divina. Nel frattempo ci stiamo accostando all'autunno, anche se la temperatura di quest'oggi sembra rimandarci al clima estivo. Fatto sta che la stagione andrà comunque man mano cedendo spazio al grigiore delle ombre che si allungano, e intanto la Chiesa continua ad accendere per noi il lume che ci fa strada nell'oscurità e il fuoco che ci riscalda fino nell'intimo del nostro cuore. Ascoltiamo nella preghiera la parola che ci viene annunciata, è parola che ci dona i frutti della comunione e della pace, nella gioia matura della nostra vocazione, del nostro lavoro, del nostro servizio. Soprattutto la parola del Signore ci apre l'accesso all'Eucarestia, in quanto conduce il nostro oggi all'incontro con l'evento glorioso della Pasqua redentiva di Cristo nostro Signore. Abbiamo ripreso dunque la consuetudine della Lectio Divina settimanale, convinti che essa, rispettando la varietà di formule che può assumere, comunque è struttura portante della nostra vita cristiana, che è una vita di pellegrini chiamati e inviati su tutte le strade del mondo, in viaggio tra un'Eucaristia e l'altra, e così consolati e fortificati, sempre in attesa e sempre bisognosi di un nuovo incontro con Cristo vivente. Tutto questo finché l'incontro sarà definitivo all'avvento del Regno. Pellegrini come noi siamo, accogliamo per ora con riconoscenza il dono della parola che ci è compagna di viaggio nel tempo e nei luoghi della nostra conversione alla vita verso il Regno che viene. Ora leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, nel capitolo 5, i primi 7 versetti. Pier Francesco, leggi.
Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi. e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo gli aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto. Non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.
Grazie. Questo è il cantico della vigna nel libro di Isaia, testo che, come vi dicevo, sta all'origine di tutta una serie di sviluppi che prenderanno forma nel corso della storia della salvezza. E leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo, dal versetto 33 al versetto 43. Patrizia, leggi.
Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo e andremo noi e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. «Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?» Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra...»
Basta così. Versetto, il versetto 43, così dice il lezionario. Ecco, grazie. Torniamo al Salmo 28. Noi abbiamo ripreso la settimana scorsa il cammino che da alcuni mesi ci tiene nuovamente impegnati nella lettura dei salmi del Salterio uno dopo l'altro, e così prima dell'estate eravamo giunti al Salmo 26 e abbiamo ripreso la lettura una settimana fa a partire dal Salmo 27. Siamo alle prese con una serie di testimonianze liriche che possiamo come dire, collocare in una svolta dell'intero percorso, che naturalmente presuppone tutto il cammino precedente, collocare in quella grande epiclesi, come mi esprimeva a suo tempo, voi ricorderete probabilmente, forse no, importa poco, anche se non ricordate, va bene lo stesso. E la grande epiclesi nel Salmo 25, che risponde tra l'altro all'urgenza della nuova creazione, così come emerge dal Salmo 24 e tutto quello che precedentemente è andato sviluppandosi come testimonianza di un dialogo che emerge sempre più determinante nel cammino della vita tra l'orante e il tu, e il tu assume una fisionomia che sempre più allude a una figura messianica, una nuova creazione, ed ecco la grande invocazione del Salmo 25, quando lo spazio interiore, naturalmente non torno indietro, è solo per prendere la rincorsa, facendo riferimento a una testimonianza orante che certamente segna una svolta, come già abbiamo constatato. Quando lo spazio interiore, attraverso l'esperienza della vergogna, su cui il Salmo 25 ha fermato l'attenzione e ha attirato la nostra, a renderci conto di come siamo esposti all'evidenza della nostra condizione di esuli dalla vita, dai progenitori in poi, da coloro che, svergognati per antonomasia, sono all'origine di tutta la discendenza umana, ebbene l'esperienza della vergogna si apre alla relazione con l'amore fedele di Dio in virtù di un respiro nuovo che si chiama speranza. E ricordate nel Salmo 25 il versetto 3, poi il versetto 5, il versetto 21, quando ormai siamo al termine di questo svolgimento epicletico, ampio e coinvolgente, mi proteggano integrità e rettitudine perché in te ho sperato. Ecco il Salmo 25, ed ecco come la grande epiclesi si è personalizzata nel salmo seguente, il Salmo 26, che noi leggevamo prima dell'estate, laddove il cuore umano si viene realizzando come progetto. Il cuore umano è la sede interiore dove la nostra vocazione alla vita diventa progetto di vita. È un progetto che investe tutto un cammino, tra l'altro proprio questa è espressione che ritorna per ben tre volte nel Salmo 26, nel versetto 1, nel versetto 3, sino alla fine, anche in questo caso ormai del nostro Salmo 26, nel versetto 11. Il cammino è un cammino che si apre man mano che la vita si consuma come esperienza di ospitalità. Ecco, un'esperienza di ospitalità, e il cuore umano si viene esprimendo come il luogo interiore in cui il progetto di una vita si configura come progressivo atto di fiducia nella ospitalità che ci viene offerta negli eventi, nelle situazioni, anche attraverso le contrarietà che non mancano e che anzi vengono man mano decifrate, illuminate e diventano esse stesse luoghi di transito e di crescita nel cammino della vita. Fino al Salmo 27, che leggevamo la settimana scorsa, e dunque vedete ormai siamo a ridosso della nuova tappa che ci terrà impegnati questa sera, il Salmo 27 che è un ingrandimento, come abbiamo constatato a suo tempo, di quello che il Salmo 26 ci ha prospettato come un orientamento e una configurazione del cammino della vita nuova, man mano che il cuore si allarga e noi impariamo a respirare nella continuità con quella speranza di cui già sappiamo. Ed ecco un ingrandimento, la strada della vita si apre proprio là dove, il Salmo 27 ce ne ha dato una testimonianza diretta, molto ben descritta e dotata di un'autenticità davvero indiscutibile. E si viene aprendo, dicevo, la strada della vita proprio là dove l'abisso interiore della paura si configura come lo spazio della speranza. La paura. E ne sappiamo qualche cosa, proprio noi che siamo alle prese. Non solo siamo reduci, ma siamo ancora alle prese con motivi per registrare tutti i fremiti della paura che invadono, deformano, ingolfano il nostro animo nella sua profondità sconosciuta. Ed ecco, è proprio questo spazio interiore che nella sua profondità sconosciuta in realtà si viene aprendo, come già nei salmi che precedono ci è stato testimoniato dagli oranti con cui abbiamo avuto a che fare, ma adesso è proprio nel contesto di quell'esperienza così così angosciosa, di tanta paura, che la speranza si manifesta come la larghezza progressiva dell'animo umano in cui prende dimora la bontà del Signore. E così ogni viandante nel cammino della vita va sperimentando cosa significa essere ospiti nella terra dei viventi. Ricordate come si concludeva il nostro Salmo 27? Versetto 13: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera nel Signore. Ecco, qui ci troviamo e vale la pena di ricordare anche come il Salmo 27 nella traduzione in greco fosse dotato di una intestazione che aggiungeva all'espressione di Davide protocristine prima dell'unzione e in vista dell'unzione, ne parlavamo a suo tempo, e cioè il richiamo a Davide, ma il richiamo a quell'itinerario che si sviluppa nelle forme proprie di una progressiva maturazione, laddove parlare dell'unzione significa parlare appunto di quel che nella vicenda di Davide è il momento determinante che segna la maturità del personaggio, con tutti i limiti del caso e anche con tutti gli incidenti cui comunque Davide andrà incontro, ma quel percorso che il Salmo 27 ci ha prospettato, abbiamo potuto per l'appunto rintracciare e a nostra volta interpretare come un itinerario di maturazione in vista dell'unzione, cioè in vista di quel momento che in un modo o nell'altro, sempre con tutti i limiti del caso, come ben sappiamo, segnerà l'acquisizione di un come dire, di un criterio finalmente consapevole e depositato nell'intimo del cuore per affrontare il seguito nel cammino della vita, un momento decisivo nel processo di maturazione, l'unzione di Davide, ma qui vedete, a parte Davide e la rievocazione, che peraltro non è estranea al testo che adesso leggeremo, qualche richiamo sarà opportuno, ma è il cammino della nostra vocazione alla vita che è aiutato a collocarsi in una posizione di maturità, che, ripeto, non è mai definitiva fino a quando non saremo giunti alla meta ultima e che Dio, conosce nella sua eterna volontà d'amore. Ma possiamo ben parlare di una posizione di maturità e credo proprio che ci intendiamo per quello che ci consente adesso di affrontare la lettura del testo. Un Salmo 28 ha una come dire, fisionomia complessa, è un'orazione di supplica, ma è allo stesso tempo un ringraziamento, e sempre sullo sfondo ritroviamo proprio la sapienza di chi ha messo in discussione il proprio vissuto e ha ricevuto l'aiuto di cui andava in cerca e di cui aveva certamente bisogno per poterne interpretare proprio il dinamismo interno, questo nostro vissuto, questa nostra esistenza umana, questo nostro cammino, come ci conduce alla maturità. Vedete, il Salmo si suddivide in quattro strofe. La prima strofa dal versetto 1 al versetto 2, ed ecco che il nostro orante si presenta, e si presenta in atteggiamento di implorazione, di supplica, ma di seguito poi seconda strofa dal versetto 3 al versetto 5, e qui abbiamo a che fare con un confronto conflittuale con personaggi che il nostro ante chiama gli empi, personaggi che noi conosciamo per altra via e che comunque qui vengono colti nella loro identità più nascosta e che pure è bisognosa di una illuminazione da cui non si può prescindere, proprio perché il cammino conduca il nostro orante e noi stessi a un livello di maturità di cui la nostra risposta alla vocazione ricevuta ha bisogno. E allora la terza strofa, dal versetto 6 al versetto 7, che è una strofa di ringraziamento e una richiesta finale, quarta strofa, versetti 8 e 9. Ma non mi perdo in questa ricostruzione del percorso che è del tutto rigida e fredda, bisogna che subito ci immergiamo nel contatto con il testo. Parlavo di Davide e della sua unzione. Nel secondo libro di Samuele l'unzione di Davide avviene dopo la morte di Saul, anche se di per sé c'è già un racconto che riguarda Davide giovanissimo ancora in casa di suo padre, ma è un racconto messo appositamente all'inizio di tutta una lunga vicenda come programma, ma la realtà dell'unzione avviene nei capitoli 2, 3, 4, 5 del secondo libro di Samuele. Quando Davide passa attraverso una serie di vicende che hanno assunto aspetti veramente sconvolgenti per quanto riguarda l'esplosione della violenza, l'esplosione della ferocia, le vendette scatenate in maniera davvero incontrollata. Ed ecco in quel contesto Davide. Leggiamo. Parlare di maturità non significa parlare di un'esistenza che prescinde dal dramma o dalla moltitudine di drammi che sconvolgono la scena della storia umana, tutt'altro. Tant'è vero che adesso leggiamo. A te grido, Signore, non restare in silenzio. La mia Bibbia dice mio Dio, mia roccia, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. La prima strofa, due soli versetti, che però, vedete, danno voce a una condizione di particolare commozione. Il nostro orante, che sia Davide o chi per lui, ci siamo anche noi dentro a questa vicenda, grida e non ha tante parole da spendere, perché ha a che fare con il silenzio di Dio. Non stare in silenzio, dice qui, si potrebbe tradurre non fare il sordo, non fare il sordo. Tu sei la mia roccia, vedete, grida, strepita, si lamenta, piange ed è quanto mai disturbato per l'esperienza di questa lontananza che adesso in maniera del tutto imprevista rende il cammino della sua vita, per quanto abbia alle spalle già tutto un lungo percorso, ed ecco in quello che dovrebbe essere il momento nel quale finalmente si raggiunge la maturità, il silenzio, la lontananza. Eppure tu sei la mia roccia. Grida e piange il nostro orante, ma piange versando lacrime su una roccia, e d'altra parte questa roccia è il suo appoggio, non ha altre garanzie, non ha altre sicurezze una roccia, ma certamente un riferimento molto scomodo e che comunque rimane freddo e silenzioso. È lui il Signore, ma se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Ecco, vedete, se tu non mi parli, io sono come colui che scende nella fossa. Notate che qui è usata una forma del verbo mashal. Mashal è la parabola, è l'esempio, è anche un riferimento esemplare, un proverbio il mashal. E dunque, ma io sono diventato una parabola, un esempio che però vale come riferimento drammatico per quello che capita a me. E peraltro, vedete, vale come possibilità di raccontarmi laddove altri arrancano a modo loro sulle strade della vita e avvertono a modo loro questa particolare esperienza di solitudine dovuta al tuo silenzio. e alla percezione di quanto tu sia lontano. Quello che capita a me è che in rapporto a quello che mi sta capitando io sono come un essere che sprofonda in un pozzo, dice qui, in una fossa, un pozzo. A riguardo di questo versetto 1, Cirillo Alessandrino dice: non sarebbe conveniente che i santi gridassero. Ma questo grido, dice lui, è la forza dello spirito. Il nostro Orante ancora, in certo modo, non se ne è reso conto, ma è la forza dello spirito questo suo modo di gridare in rapporto al silenzio. E d'altra parte è proprio Origene che sempre, commentando questo versetto 1 del nostro Salmo, dice: l'anima viene meno appena la sapienza di Dio tace, appena essa cessa di dirle all'anima umana: eccomi, se non parla lui, io cesso di vivere, non ci sono più, vengo meno, sprofondo. E qui, vedete, il nostro Orante adesso aggiunge: allora, stando così le cose, anch'io sono ridotto al silenzio. E adesso, vedete, si apre tutto un nuovo percorso, un discernimento che scava l'animo del nostro Orante in modo sempre più profondo. Quando nel versetto 2 che già leggevamo, egli dice: ascolta la voce della mia supplica, nel momento in cui io sono ridotto al silenzio per come sono stato gettato in questo abisso profondissimo, io grido aiuto, ma sembra proprio che la voce che può esprimere non è più neanche quel grido che accompagnava le lacrime versate sulla roccia, è un sospiro, un gemito, un singhiozzo proveniente da quell'abisso in cui è sprofondato in maniera così disarmata, non ha potuto aggrapparsi più a niente né difendersi in nessun modo. Ebbene, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio, notate bene, in silenzio, ma compie il gesto della resa: alzo le mani verso il tuo santo tempio. E questo gesto fa tutt'uno con un atto di offerta, mani vuote, laddove io sono ridotto al silenzio perché non ho più voce, o se anche apro la bocca nessuno può ascoltare, ma vedete, nel mio silenzio io sto scoprendo come mi è dato modo di ascoltare il tuo silenzio, che sembra un'affermazione paradossale. Come il silenzio può essere ascoltato? Il silenzio è semplicemente motivo di sgomento, di condanna alla solitudine, di incomunicabilità senza alternativa. Ed invece io sono ridotto al silenzio in modo tale che sto imparando ad ascoltare il tuo silenzio, e sto imparando ad ascoltare come tu sei in quella lontananza che mi mette in difficoltà, che mi assilla, mi getta in fondo a un abisso dove da parte mia riconosco di essere diventato muto e senza difese di alcun genere. Ed ecco, tu sei in quel silenzio. Tant'è vero che qui, vedete, la strofa si chiude con l'accenno al dever in ebraico, verso il tuo santo tempio, traduce la mia Bibbia. Il devir è il luogo interno, il luogo che altre volte per quanto riguarda l'architettura del tempio si chiama il santo dei santi, l'intimo del mistero, la profondità segreta del mistero di Dio. Ed ecco, là dove tu sei protagonista della vita, nel segreto del tuo mistero, che pure è sorgente inesauribile di ogni santità, il santo dei santi. E vedete che il nostro orante, che è stato gettato in fondo all'abisso del suo silenzio, sta scoprendo come è messo in grado di scoprire quale segreta ricchezza di vita, quale misteriosa, inesauribile fecondità nel silenzio di Dio. Quando alzo le mie mani, disarmato e reso muto io stesso, perché non ho altro modo per esprimere se non quello di compiere il gesto della resa, il gesto della consegna, il gesto dell'affidamento. Ed ecco, nella povertà della mia offerta mi volgo al Santo dei Santi. Una profondità misteriosa, vi dicevo, un abisso di lacrime eterne nel mistero di Dio, una pazienza d'amore che parla a me proprio là dove sono disarmato, ho pianto su una roccia e adesso sono muto in fondo a un pozzo di solitudine. Il Santo dei Santi. Beh, vedete, due versetti, ma certamente ci rendiamo conto di come qui siamo alle prese con una soglia che introduce in una condizione di maturità. Certo, maturità rispetto alla quale noi siamo forse abbastanza impreparati, però non c'è dubbio, avvertiamo che il nostro orante non parla di sé tanto per fare sfoggio di qualche sua singolare prerogativa, ma perché vuole aiutarci. E infatti prosegue nella seconda strofa, dal versetto 3 al versetto 5, facendo riferimento agli empi, già accennavo a questo. Ed ecco, proprio nel contesto in cui ci troviamo, vedete, il nostro orante è in grado di riscontrare la figura dell'empietà con una particolarissima chiarezza, una lucidità veramente micidiale, nel senso che la situazione è tale per cui non c'è più spazio per le ambiguità. E d'altra parte, vedete, quel livello di maturità di cui abbiamo almeno intuito il valore come un segnale che il nostro orante ci sta segnalando e di cui lui stesso ci sta dando testimonianza, per come nel dramma del suo vissuto ne ha fatto esperienza. Ed ecco, c'è di mezzo l'empietà, ma un'empietà inchiodata, un'empietà individuata, un'empietà letta, come dire, ritagliata in tutta la sua velenosa negatività. Infatti qui leggiamo: non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male, parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. E prosegue: ripagali secondo la loro opera, la malvagità delle loro azioni, secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano. Notate l'insistenza sull'uso della terza persona plurale: poiché non hanno compreso l'agire del Signore, le opere delle sue mani, egli li abbatta e non li rialzi. notate che qui gli empi sono personaggi dotati di una particolare efficienza operativa, sono personaggi loquaci, dotati anzi di una progettualità intransigente, e vedete, non travolgermi con gli empi, leggevo, con quelli che operano il male, parlano di iniquità al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Vedete, il nostro orante è in grado di cogliere la falsità del linguaggio, di questa empietà che è caratteristica di coloro che pure occupano gli spazi del mondo, e vedete, occupano esattamente quegli spazi che il nostro orante ha avvertito come la distanza che lo ha rigettato nel suo silenzio rispetto al silenzio di Dio, e quella distanza che pure, vedete, in quel suo sprofondamento è divenuta per lui l'occasione per percepire come il silenzio del santo nella profondità del suo mistero sia eloquente, e d'altra parte è proprio nella profondità del suo silenzio di creatura umana disarmata e ributtata nell'esperienza della propria radicale povertà che questo sta avvenendo, e c'è di mezzo l'empietà, e l'empietà, vedete, come prerogativa di coloro che vogliono occupare questo spazio, lo spazio del silenzio, lo spazio che sta lì a dimostrare la lontananza tra lui, il santo, e la povertà della creatura umana, ed ecco, è come una pretesa, ma una pretesa, come dire così, molto energica, risoluta, intraprendente, rimuovere tutto il dramma di quel silenzio, così come il nostro orante lo ha registrato e ce ne ha dato notizia, rimuoverlo, cancellarlo, negarlo, ma questo è un linguaggio menzognero. E tra l'altro dice qui, parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore, e quindi occupano abusivamente uno spazio che non è di loro competenza, ma che consente a loro di spadroneggiare in maniera tale da ridurre Dio stesso a un oggetto del loro modo di argomentare, e l'esperienza drammatica più che mai della nostra condizione umana, spoglia di ogni pretesa e presunzione, come capita al nostro orante o a Davide, se vogliamo, e tutto questo come una specie di elaborazione fantasiosa forse ha le caratteristiche della patologia, perché in realtà loro, gli empi, sanno attribuire alla persona umana un prestigio rimane nel loro linguaggio inattaccabile. Sanno tutto di Dio, possono vantare i titoli dell'umano come bandiera che conduce nella storia l'istanza inesauribile di una di una crescita poderosa che governa, che gestisce, che riconduce tutto nella creazione in obbedienza a una progettualità che è esattamente speculare a quel che gli empi sanno dire di Dio. E la distanza non c'è più. Già, ma vedete, in questo modo di argomentare ci sono delle verità, ma sono delle verità che vengono falsificate, tant'è vero che poi subito dopo il nostro orante dice ripagali secondo la loro opera, qui è il versetto 4, la malvagità delle loro azioni, secondo le opere delle loro mani, rendi loro quanto meritano. Adesso parla non più semplicemente del loro linguaggio, ma dei loro gesti. Sono gesti irresponsabili, vedete, agiscono e agiscono in maniera tale da occupare la scena, da come dire, gestire gli spazi, non lasciando fette di territorio esposte a altre presenze o altri criteri interpretativi, e le opere delle loro mani. Le opere delle loro mani. E vedete come agiscono gli empi e come agiscono in nome di una iniziativa umana che vuole dominare, che vuole schiacciare, che vuole decidere del bene e del male. Ed ecco le mani degli empi che pretendono gestire ogni cosa in maniera tale da esercitare quel potere che energico, risoluto e intraprendente abbatte senza sollevare, come poi subito leggiamo nel versetto 5, poiché non hanno compreso l'agire del Signore e le opere delle sue mani, le mani del Signore, egli li abbatta e non li rialzi. Vedete, questo non hanno capito. È un fraintendimento macroscopico, grandioso, ma che peraltro sembra così scontato, addirittura sembra diventare un programma di vita, ed è l'empietà che in questo modo viene colta, denunciata, individuata, un programma di vita, operare in maniera tale da abbattere tutto ciò che c'è di negativo e che pure come tale viene identificato, e nessuno può far finta di non accorgersi di come l'esistenza umana sia costantemente alle prese con ostacoli, impedimenti, limiti, incertezze, il male, sì, ma il male che deve essere affrontato e dominato in nome di un potere che schiaccia senza sollevare. Ma questo è quello che hanno frainteso di Dio. Vedete, le loro mani non hanno compreso come opera Dio, e quindi secondo le loro mani, ecco, le mani di Dio devono abbattere e non rialzare. Tra l'altro questa è un'espressione che ricalca un messaggio che è tipico del profeta Geremia, laddove i disastri della storia umana sono colti dal grande profeta e in tutta la loro tragica capillarità, e d'altra parte è colui che abbatte e rialza. È così fin dall'inizio che si presenta il profeta Geremia in nome della vocazione che gli è stata conferita, il suo ascolto della parola, perché il Signore abbatte e rialza. Ed invece gli empi, vedete, vogliono insegnare anche a Dio, vogliono che Dio sia corrispondente ai loro pensieri, al loro sentimento, un Dio che deve essere vicino a loro, che deve essere in realtà una proiezione corrispondente al loro comodo, alle loro pretese, un Dio convincente, un Dio brillante, forse anche un Dio ozioso, ma sono stolti, non hanno compreso le mani del Signore, non hanno compreso come il Signore è all'opera per abbattere e sollevare e rialzare. E vedete, per entrare in questa prospettiva, ed ecco, prospettiva di maturità nel cammino della vita, come già sappiamo, per entrare in questa prospettiva, è inevitabile che sia affrontata e attraversata l'esperienza dell'abbattimento. Coloro che piangono sulla roccia, coloro che ascoltano il silenzio, coloro che possono comprendere, ed è il tuo silenzio, il silenzio tuo, dice il nostro orante rivolgendosi al Signore, che parla loro, è il silenzio che parla ai poveri che sono disarmati sulla terra e nel corso della storia umana. E proprio coloro che sono stati ridotti in quella condizione di spogliazione tale per cui sono sprofondati nell'abisso, e da quel profondo, ecco proprio loro, ci diceva fin dall'inizio il nostro orante, sono in grado di auscultare i battiti segreti del cuore che si nasconde nell'intimo del Dio vivente, nel Santo dei Santi. Ed ecco gli empi, l'empietà. Tra l'altro, in quei primi capitoli del secondo libro di Samuele che citavo sommariamente poco prima, e vi dicevo, Davide ha a che fare con situazioni nelle quali si accavallano fenomeni di violenza, gesti inconsulti, gesti voluti, vendette decise e portate a esecuzione con il massimo della ferocia, ed ecco l'empietà, e l'empietà nel nome del Signore, nel nome di Dio, e l'empietà che grida, che fa rumore, compie gesti potenti, energici, sembrano sbaragliare tutte le alternative. Ed ecco il mancato ascolto del silenzio. Ed ecco il tradimento di quella vocazione alla vita che ci coinvolge in una storia d'amore. Ed ecco la pretesa di insegnare a Dio come deve essere, cosa deve fare, come deve pensare, i pensieri degli uomini che vogliono imporsi al cuore di Dio. Ed ecco questa impietà è riconosciuta e oggetto di un discernimento lucidissimo ormai per il nostro orante, come stiamo constatando, e quindi adesso nella terza strofa un proclama di ringraziamento, una benedizione: benedetto il Signore, ecco qui, Baruch, Baruch Adonai, benedetto il Signore, benedetto, benedetto. Leggo perché ha dato ascolto alla voce della mia preghiera, la mia supplica, è lo stesso termine che incontravamo nel versetto 2, la voce della mia supplica. Benedetto il Signore è la mia forza e il mio scudo. Leggo come sta scritto nella mia Bibbia. Ho posto in Lui la mia fiducia è il mio cuore in Lui, e mi ha dato aiuto. Qui vedete come ritorna a espressioni in prima persona singolare, la mia mia forza, il mio scudo, il mio cuore, ha dato aiuto a me, ed esalta il mio cuore, di nuovo, per la seconda volta ritorna lo stesso termine, con il mio canto gli rendo grazie. Dunque, è proprio vero che quel silenzio del Signore è rivelazione del suo modo di ascoltare e di come lui sa ascoltare il mio silenzio. Per questo è il silenzio, perché ascolta il mio silenzio, perché ascolta e solleva dal fondo in cui io sono sprofondato la mia realtà di creatura umana, che non si regge da sola, che non sta in piedi, che non si governa, che non è in grado di parlare e operare in autonomia. Ed ecco, proprio quel suo silenzio mi ascolta. Sia benedetto il Signore, perché è il Signore. Non perché è un marchingegno grandioso, ma corrispondente alle intenzioni che gli empi vogliono realizzare per trovare così una garanzia sacra alla loro volontà di potere sulla scena del mondo. Ed ecco, sia benedetto il Signore. Mi ha dato ascolto alla voce della mia supplica. E vedete, se sono stato ridotto al silenzio è proprio perché voleva parlarmi. E in quel silenzio in cui io sono sprofondato, lui mi parla. E il suo silenzio è eloquente, ed è un silenzio affettuoso, un silenzio caldo, un silenzio potente, un silenzio creatore di vita nuova, creatore di vita nuova. E vedete, in quella che era l'esperienza della lontananza, così come è stata descritta in maniera essenzialissima all'inizio del nostro Salmo, quell'esperienza della lontananza diventa l'esperienza di un vincolo che mi afferra nel profondo, che è più profondo di quello che io potevo mai immaginare. Là dove sono stretto sollevato dal fondo del cuore e dal fondo del pozzo in cui io precipito. E anzi, è in questa relazione con la profondità santissima e sempre irraggiungibile del mistero di Dio, ma è proprio da quella profondità che ricevo la rivelazione di come in questo mio essere disceso nella profondità del pozzo io sono sollevato come una creatura che è ritornata al grembo che la partorisce. Tra l'altro qui vedete che nella traduzione in greco, naturalmente noi leggiamo il testo tenendo conto della traduzione dall'ebraico, ma in certi casi malapena anche lasciando da parte questioni di carattere esegetico che poi sono un po' dispersive, ma anche peraltro sempre molto interessanti. Qui vedete che nel versetto 7, dove leggiamo che il Signore è la mia forza, il mio scudo, ho posto in Lui il mio cuore, si è fatto carico del mio cuore, vedete, è colui che mi solleva, e mi solleva perché è Lui che ha spalancato il suo segreto, e nell'intimo del suo silenzio, nella profondità del suo grembo, io sono sollevato dalla profondità della mia solitudine e della mia mancanza di parole e di soluzioni. Ed ecco, mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Qui vedete, la traduzione in greco dice è rifiorita la mia carne, Dice così, forse in altri anni, leggendo questo stesso salmo, vi davo un'indicazione equivalente a quella che sto esprimendo adesso. Anethalen pisarxmu, la mia carne è rifiorita, la mia carne è rifiorita, una vita nuova è rifiorita, e la mia carne è rifiorita. La mia condizione è carnale, la mia condizione di creatura, la mia condizione di essere umano ridotto al silenzio in quella maniera che il nostro orante ci ha descritto, ed ecco io sono rigenerato. I padri della Chiesa naturalmente, che leggono il testo in greco e poi in latino, subito leggono in questo versetto l'annuncio della risurrezione di Cristo. Mi ha fatto rifiorire la mia carne, e dunque con il mio canto io gli rendo grazie. È un grembo di vita nuova quello in cui io sono sprofondato, e di là sono sollevato. Sono sollevato proprio perché questa è l'opera di Dio, è l'opera di Dio che si presenta come dire, l'esecutore dei comandi che l'empietà umana vorrebbe imporgli, ma spalanca se stesso, svela il suo segreto, e nello svelamento della sua profondità io sono risollevato dal profondo dell'abisso in cui non appartengo più a me stesso. Ecco, e allora il salmo si conclude, una quarta brevissima strofa, ancora due versetti, 8 e 9, dove il nostro orante dice: il Signore è la forza del suo popolo. Traduce la mia Bibbia qui, non so cosa dice la nuova traduzione.
Forza il Signore per il suo popolo.
Per il suo popolo. Questo per il suo popolo, in realtà, in questo caso sì, è la traduzione in greco che intende così. Di per sé qui il Signore è la forza per loro, per loro, per loro. Loro, loro sono quelli di prima, gli empi. Rifugio di salvezza del suo consacrato. E qui si ritorna all'unto, il consacrato è il Mashiach. Mashiach è l'unto, l'unto, già siamo arrivati alla maturità. Vedete, è la fioritura della vita nuova, è l'unto, è Davide, è chi per lui, è il Messia in prospettiva, ma qui siamo coinvolti tutti quanti noi che arranchiamo sulle strade della nostra vocazione alla vita, e stiamo man mano passando attraverso un processo di maturazione da cui nessuno di noi può prescindere. E dunque salva il tuo popolo e la tua eredità, benedici, guidali e sostienili per sempre. Notate questo, guidali, sii pastore e sostienili, portali, il pastore che si fa carico, sii pastore, portali per sempre, salva il tuo popolo e la tua eredità, benedici. Non mi soffermo ulteriormente su questi versetti, vedete, è nel tempo del silenzio e di quell'esperienza della lontananza che lì per lì ci apparsa così drammatica, e d'altra parte non se ne può prescindere, è un cammino di maturazione che passa proprio di là, per scoprire come il Signore è il pastore che solleva dal fondo. Ed ecco, vedete, questa competenza pastorale che è del Signore adesso ci coinvolge in quell'itinerario rigenerativo, in quell'itinerario di rinascita, di rifioritura della nostra vocazione alla vita, che non soltanto è per noi, per me, ma per loro, per loro. Loro sono gli empi. Vedete, qui c'è nella battuta finale del nostro salmo un'impennata veramente pastorale, di una pastoralità che sbaraglia tutte le programmazioni umane, tutti i pensieri, i progetti, le intenzioni e le capacità di giudicare, di discriminare, contrapporre, e finalmente ce l'abbiamo fatto a condannare gli empi, ma per loro. non finalmente ce l'abbiamo fatta condannare gli empi, adesso vedete noi siamo alle prese con la rivelazione di quel mistero che, come ci solleva dal profondo, è dimostrazione di una potenza creatrice che riguarda loro, anche loro, proprio loro. D'altronde la potenza creatrice di Dio per la vita nuova riguarda gli empi, non riguarda coloro che ce l'hanno fatta indipendentemente da lui, perché ritengono di essere in grado di progettarsi, di gestirsi in autonomia. Questa è l'empietà, proprio questa è l'empietà da cui il pastore ci solleva. E qui vedete è la missione di un popolo messianico, una missione pastorale che ormai illumina lo svolgimento di tutta la storia umana, il caso di Davide, ma è il caso di un popolo, la maturità di Davide, unto, è la maturità di quel popolo che man mano affronta le tappe del percorso che qui viene indicato fino al Messia, il pastore che si è fatto carico di tutte le pecore smarrite, disperse. E in lui abbiamo riconosciuto il Santo dei Santi che si è svelato per noi, l'intimo, il segreto di Dio. Ed ecco, siamo rigettati all'evidenza della nostra insufficiente e indifendibile miseria umana, e non per essere condannati, ma per essere sollevati e per vivere finalmente nella maturità della vita nuova. Lasciamo da parte il Salmo 28. E ritorniamo al Vangelo secondo Matteo. Dico ritorniamo, la settimana scorsa già abbiamo avuto a che fare con le pagine che precedono il brano che leggeremo domenica scorsa. E ritorniamo al capitolo 21 del nostro Vangelo. Come sappiamo, Gesù ormai è a Gerusalemme, non richiamo più in modo dettagliato le considerazioni su cui mi ero soffermato settimana scorsa. E Gesù a Gerusalemme è entrato, come leggiamo proprio all'inizio del capitolo 21, una testimonianza di sovranità, e ci siamo resi conto di come sia singolare, sconcertante la sovranità di colui che obbedisce alle misure che sono delle cose umane, le misure della terra, le misure del mondo, le misure della storia. Sovranità, obbediente. E abbiamo anche avuto modo di cogliere proprio questa pienezza di una rivelazione che è originalissima e che rimuove tutte le immagini che l'iniziativa umana avrebbe proiettare addosso a quella entità che viene chiamata con i nomi di Dio, e d'altra parte è la nostra condizione umana che sfugge al nostro controllo, sfugge ai nostri criteri interpretativi. È l'autorità della mitezza, l'autorità che viene dal basso. Laddove Gesù, affamato, come leggiamo nel capitolo 21, affamato non trova fichi sull'albero che pure è coperto di foglie, e Gesù è affamato ed è un maestro deluso, e questa sua delusione uno sviluppo, una manifestazione di quella sua mitezza sovrana, di quella sua mitezza regale, di come Gesù esercita autorevolmente la sua missione. Ma questa è la missione che il Figlio realizza in obbedienza a Dio, questo è il mistero di Dio, è il mistero di Dio che è rivelato nella sua trascendenza più pura, in quanto è presente e operante nelle cose del mondo in maniera tale da farsi carico di tutto quello che segnato nella realtà creata dalle conseguenze del peccato umano. L'autorità di Gesù, ma è l'autorità di Dio. E di questo leggevamo già la volta scorsa, come coloro che pure sono le autorità di Gerusalemme avvertono un segno provocatorio di tutto questo, che è il modo di essere autorevole. Ma con quale autorità fai questo? Chi ti conferisce questa autorità? Ma che autorità è mai questa? Ed ecco tre parabole. Ricordate, la prima parabola è quella che abbiamo letto domenica scorsa, dal versetto 28 al versetto 32. La parabola, che autorità è quella di Gesù? Ma è l'autorità di Dio. Già, la pazienza, l'autorità di quel padre che è dispiaciuto perché il figlio non va nella vigna, rammarico, ma poi la stretta avvertita nel cuore di quel figlio che poi si commuove, che poi è contento per il lavoro che può dedicare alla vigna per far contento suo padre. L'autorità. L'autorità di Dio, vedete, è un'autorità che è tutta interna alla rivelazione della misericordia. E la misericordia nella sua gratuità assoluta, e la misericordia non come un dono che casca dall'alto e che eventualmente potrebbe anche schiacciare coloro che ne ricevono il dono, ma è misericordia, una volontà d'amore che cresce dal basso, che raccoglie, che rincalza, che recupera, che restaura, abbatte ed esalta, abbatte e fa crescere, abbatte e solleva, diceva già il profeta Geremia, e il nostro orante nel Salmo 28 si è trovato non tanto dinanzi a delle considerazioni di ordine teologico e quindi un po' generiche come inevitabile in questi casi, ma si è trovato direttamente coinvolto lui in questo cammino di radicale rieducazione del cuore. Si è trovato lui abbattuto in quella profondità da cui l'autorità del sovrano lo solleva. La mitezza è il volto della regalità. Ed è quello che adesso, vedete, le parabole stanno illustrando. La prima leggevamo, la seconda, ecco la nostra, dal versetto 33. E qui di nuovo abbiamo a che fare con una vigna. Dice un'altra parabola: c'era un padrone che piantò una vigna, e qui è una citazione del canto che poi costituisce la prima lettura della messa di domenica prossima, capitolo 5 del libro di Isaia, il canto della vigna. Una vigna, e poi la siepe, e poi il frantoio, e poi una torre, ed ecco una vigna. Dunque, il padrone della vigna ha faticato. Questo è, tra l'altro, è una, come dire, una considerazione che viene da lontano. Ricordate quel padrone della vigna nel capitolo 20, leggevamo due settimane addietro, che prima dell'alba già al lavoro, dopo il tramonto ancora al lavoro. Il vero lavoratore nella vigna è lui, man mano che poi ingaggia operai perché vadano a tutte le ore a lavorare nella sua vigna. Ci tiene molto alla sua vigna, perché un grande amore per la sua vigna. Questa fatica del padrone della vigna è dimostrazione di un grande amore, per questo fatica tanto per la sua vigna. La vigna è il mondo, qui nel canto che leggiamo nel libro di Isaia, è il popolo di Israele, è la missione di Israele, con tutte le sue vicissitudini, ma qui man mano dinanzi a noi l'orizzonte si allarga sempre più, è la storia umana, è l'umanità in tutte le sue componenti, in tutte le sue espressioni, in tutte le sue vicissitudini, un grande amore per la vigna, per cui ha lavorato tanto, vedete, e ha piantato, e quanto ce ne vuole per rendere produttiva la vigna? Ci ha messo la siepe, poi il frantoio, e poi la torre, e poi l'ha affidata dei vignaioli e se n'è andato. Notate, questo è il suo modo di esercitare l'autorità, il suo modo di esercitare l'autorità quando affida la vigna a questi contadini che dovrebbero lavorare a loro volta e faticare anch'essi per produrre i frutti, e i frutti che il padrone va cercando, non sono da intendere semplicemente come un certo quantitativo di uva o di vino addirittura, o comunque una produzione che sia riconducibile a termini di ordine quantitativo. I frutti che il padrone della vigna va cercando sono il riscontro nella fatica umana del suo amore per la vigna, il suo amore per la vigna e la sua fatica. Ma questa vigna è amata, ecco i frutti che va cercando. D'altronde era già così che si esprimeva in quell'altra parabola nel capitolo 20, quel padrone che al tramonto, dopo che sono stati convocati gli operai che vengono pagati, dice: ma forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono, forse ancora tu non vedi la bellezza della vigna, forse ancora tu non sei contento di faticare per la vigna? Il denaro che ti spettava l'hai avuto, ma come è gratificante, come è consolante, come è entusiasmante, come riempie il cuore umano l'amore per la vigna, che merita la fatica di un giorno, di due giorni, è la fatica che consuma tutte le energie, ma è un modo di consumarci nell'amore per la vigna. E vedete, questa è l'autorità del padrone della vigna, che cerca i frutti e che cerca nella fatica di quei vignaioli il riscontro che sia come dire omogeneo, che sia coerente, corrispondente al suo amore per la vigna. E vedete, adesso arriva il momento qui, versetto 30-34, quando fu il tempo dei frutti. Ecco il tempo dei frutti, il tempo dei frutti. Mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Notate che qui bisogna mettere il suo raccolto, perché in greco dice il suo raccolto, il suo raccolto. Andò a il suo raccolto, dove, insisto, vedete, i vignaioli hanno ricevuto in affitto la vigna, adesso devono pagare quello che spetta al padrone, ma è il suo raccolto, è quel raccolto, vedete, che è testimonianza dell'amore per cui egli fatica per la vigna, ed ecco il suo raccolto è la corrispondenza dell'amore per cui i vignaioli faticano nella vigna, nel mondo, nella storia umana. E qui vedete, in questa vigna c'è spazio per tutte quelle che sono le forme, le manifestazioni, le espressioni del nostro vissuto umano, nelle relazioni tra persone, il contesto sociale, il lavoro nel senso immediato del termine che ha nel nostro linguaggio, i progetti, il mondo interiore, le fatiche, i disagi, gli inconvenienti, il percorso nel tempo per cui si cresce e poi ci si consuma e si va incontro all'esaurimento. La vigna, quale amore! E qui veniamo a sapere che quando fu il tempo dei frutti mandò i suoi servi. Ed ecco, quei vignaioli presero i servi, uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. E di nuovo mandò altri servi, più numerosi dei primi, ma quelli si comportavano allo stesso modo. Questo padrone della vigna si comporta in modo un po' sconsiderato, la parabola in questo non è equivalente a un esempio, come se fosse scontato che un padrone della vigna deve comportarsi in questo modo, ma la parabola vale per quello che Gesù vuole farci intendere, che va ben al di là della logica in base alla quale si gestiscono le cose di questo mondo. Tra l'altro qui c'è di mezzo quella alternativa tra i pensieri di Dio e i pensieri degli uomini di cui Gesù parlava proprio a Pietro, fin dal capitolo 16 versetto 23, quando Pietro dice: no, questo non ti capiterà. E il Signore dice: ma tu così vuoi mettermi un inciampo, uno scandalo? È un intervento satanico, empio il tuo. Forse tu pensi secondo gli uomini e non pensi secondo Dio. Sullo sfondo di questo versetto, capitolo 16, versetto 23, c'è poi un testo nel Deutero Isaia, nel capitolo 55 di Isaia, ma la questione è appunto quale fatica per la vigna e quale amore per la vigna. E adesso vedete, i frutti non vengono consegnati. È in questione, insisto, non esattamente il pagamento del prezzo pattuito, ma è in questione la dimostrazione, l'attestato della fatica dedicata. Ma voi avete lavorato per questa vigna? Avete faticato per questa vigna? Avete amato la vigna? Ecco, l'attestato di questa fatica, che è una fatica d'amore. e i vignaioli si comportano come adesso abbiamo appena letto. E certamente, e ancora una volta la parabola, vedete, accenna a una esperienza di delusione, come nella parabola precedente che leggevamo domenica scorsa. Il padrone è dispiaciuto, il padre in quel caso, che è dispiaciuto, cioè, ti metto una vigna ma è dispiaciuto. Il figlio dice no, non ci vado, non ci voglio andare nella vigna. Ebbene, adesso vedete, qui la situazione è un po' più complessa ancora, perché i servi e altri servi ne capitano in tutti i colori, ma adesso questo padrone deluso, perché ha a che fare con un riscontro che certamente non è adeguato alle sue aspettative. Voi avete faticato, avete amato, e allora adesso un comportamento che ci sembra proprio folle. Manda il figlio, manda il figlio. Prima i servi, poi il figlio, il figlio. Ed ecco, di nuovo mandò altri servi, leggevo nel versetto 36, e da ultimo mandò loro il proprio figlio, alla fine, ecco, Isteron, dice Isteron, alla fine mandò loro il proprio figlio, figlio, dicendo: avranno rispetto di mio figlio. È una follia. Avranno rispetto di mio figlio. Già. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Ecco, vedete, questi sono vignaioli e hanno occupato la vigna. Forse dal punto di vista tecnico, dal punto di vista operativo, hanno anche lavorato, forse, forse. Ma qui vedete, su quelle cose lì non si sta a discutere. Vogliono occupare la vigna, vogliono occupare la vigna, ma vogliono occupare la vigna non in relazione a quella fatica che è stata profusa dal padrone, che ha costruito, che ha sistemato, che ha predisposto, che ha messo la vigna a disposizione perché i vignaioli ci lavorino anch'essi e siano in grado di produrre i frutti corrispondenti alla sua intenzione d'amore. Ed ecco, amore per il mondo, amore per la storia, amore per la vita, amore quella fatica, la stessa fatica, oggetto di una intenzione d'amore che, vedete, viene da una profondità nell'animo umano che è sempre più remota nell'intimo di noi stessi, in corrispondenza al rivelarsi di quello che è l'intimo nel segreto di Dio. Ed ecco, vedete, i vignaioli pretendono di usurpare l'eredità, l'eredità. Era un termine che compariva proprio alla fine del Salmo 28, l'eredità. Il mondo senza fare quella fatica, senza quella fatica, altre fatiche, forse anche qualche volta fatiche molto risolute, invadenti, intraprendenti, fatiche che poi diventano spesso gesti di prepotenza e energie poderose dedicate a schiacciare presenze scomode, a dominare la scena, a strumentalizzare tutto e tutti. Ma quella fatica, la pretesa di usurpare l'eredità, è quello che è avvenuto. E Gesù sta parlando attraverso la parabola di quello che sta avvenendo nel momento stesso in cui questo figlio è inviato nella vigna, è proprio lui. La pretesa di occupare il mondo senza la gratuità dell'amore e l'impietà. Ce ne parlava il Salmo 28, guarda un po'. proprio il Salmo 28. E qui notate che Gesù si ferma, e nel testo che stiamo leggendo, nel nostro Vangelo secondo Matteo, adesso Gesù interroga, e leggo: quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Il figlio è stato gettato fuori, è stato ucciso. E il padrone della vigna cosa farà? Chiede. Per voi. Come ragionate voi? Come li intendete voi? Perché certamente il padrone della vigna verrà. Certamente verrà. Quando verrà? Come si comporterà? E sono loro che rispondono, gli interlocutori di Gesù, che sono poi le autorità rappresentanti dei gruppi dirigenti, della classe dirigente a Gerusalemme, ma sono figure emblematiche che possono essere ricondotte a varie tipologie, con sfaccettature anche molto vicine sempre a situazioni nelle quali ci specchiamo noi stessi. Ed ecco che cosa farà il padrone della vigna quando verrà, e gli rispondono: farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Ecco, è la logica della condanna, ma è una logica comprensibile, è una logica, e sono i pensieri degli uomini, diceva Gesù. Certo, verrà e punirà, certamente, non si sono comportati in quella maniera così infame, soltanto che poi questa logica della condanna è autodistruttiva, perché in realtà stanno parlando di quella che è la situazione di estraneità, di insensibilità, di alternativa proprio dichiarata rispetto alla fatica del padrone della vigna, che è il loro modo d'essere, il nostro. La logica degli uomini è autodistruttiva. Stanno condannando se stessi, la loro storia, il loro modo d'essere, il loro modo di gestire, il loro modo di occupare, il loro modo di strumentalizzare, il loro modo di dominare, e il loro modo di parlare di Dio e di operare in nome di Dio. E farà questo il padrone della vigna, che certamente verrà. Vedete, è una risposta a misura della cattiveria umana e l'impietà. È la pretesa di gestire il fallimento della storia umana come affermazione di sé, della propria soggettività, della propria iniziativa, del proprio protagonismo. È il Salmo 28 di nuovo. Già, perché che ci siano dei guai al mondo nessuno può dubitarne, ma appunto come venirne a capo? Appunto approfittandone per imporre il potere di chi sa intervenire in maniera tale da affermarsi come protagonista e così decidere come garantire il proprio benessere. È certamente la cattiveria che vince, certamente. Garantiamo il nostro benessere, certamente la cattiveria. Cioè, non c'è il minimo spiraglio di come dire, ipotesi alternative per recuperare. Non è questo, non è in questo modo che si può recuperare alcunché. Pretendono di agire oltretutto in nome di Dio, e pretendono di essere Dio, e sono quelli che in un altro momento, ancora nel discorso della Montangelo, aveva chiamato gli operatori di iniquità, che parlano in nome di Dio, che dicono: Signore, 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 operatori di iniquità, non vi conosco. E in capitolo 7, versetto 23, gli operatori di iniquità, tra l'altro quegli operatori, il verbo ergates, che è il verbo dei lavoratori, e coloro che faticano al modo loro, ma operatori di iniquità, c'è di mezzo anche la citazione del Salmo 6, ma questo adesso non ci interessa. Fatto sta che adesso risponde Gesù, e Gesù spiega, citando il Salmo 118, che è l'ultimo salmo dello Hallel egiziano. E quindi Gesù disse loro: ma non avete mai letto nelle scritture? Certo che hanno letto, figuriamoci se non hanno letto il Salmo 118, il Salmo 118 viene recitato in tutte le feste, tutti i salmi dello Hallel egiziano, tutti lo sanno a memoria, certo. Non avete mai letto? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Già. Salmo 118. Già. L'autorità del padrone della vigna, dice, come si dimostra? Quando viene? Come si comporterà? L'autorità del padrone della vigna. E vedete, là dove ha mandato il figlio, che è stato scartato. Ed ecco, vedete, Salmo 118 spiega: la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra di fondazione, la fondazione di un nuovo edificio. Il padrone viene per fare di quella pietra scartata il fondamento di una nuova costruzione, una nuova costruzione che si viene configurando come l'edificio che cresce e crescerà raccogliendo tutto il materiale di scarto, tutte le testimonianze di presenze derelitte, frantumate, disperse, tutto quello che nella storia umana si è andato consumando ed esaurendo, tutto diventa materiale valido per partecipare alla costruzione dell'edificio che è costruito su quel fondamento, la pietra scartata. La pietra scartata è lui, è il figlio buttato fuori, è il figlio che è stato condannato a morte, è il figlio rifiutato. Là dove tutti gli scarti vengono raccolti e tutte le realtà che hanno a che fare con la nostra condizione umana, corrotta e meritevole sprofondare nell'abisso della condanna, ed ecco proprio tutti gli scarti diventano componenti che vengono recuperate come elementi che in modo o nell'altro concorrono alla costruzione di quell'edificio, così come è stato fondato. Già, dove vedete il Salmo 28, a un certo punto, alla fine del Salmo, vi facevo notare, diceva quel come loro, come il popolo, come loro, quegli empi, anche gli empi? Già, anche gli empi. In quanto scartati? Anche gli empi, in quanto sconfitti, in quanto finalmente sbugiardati, in quanto finalmente ridotti all'evidenza del loro fallimento, in quanto non più in grado di difendersi, proprio loro, anche loro, come tutti gli scarti che la storia umana ha accumulato e gettato ai quattro venti, apparentemente una dispersione senza possibilità di recupero, invece tutto viene recuperato laddove è posto il fondamento del nuovo edificio. Questa è l'autorità del padrone della vigna? Quando viene, cosa fa? Dice Gesù, nel Salmo 118, la pietra scartata è divenuta testata d'angolo. Meraviglia, meraviglia. Già, questa è la meraviglia di una nuova economia. Anche se il termine economia sembra questo contesto un po' inappropriato, ma appunto una nuova economia, dato che la fatica dell'erede è il motivo per cui è stato buttato fuori e poi ucciso, perché l'erede, ma la fatica dell'erede rivela una bellezza che egli apprezza in ogni realtà, che in sé per sé è poi realtà schiacciata, realtà negata, realtà squalificata, ed ecco là dove domina la logica dell'abuso, dell'usurpazione, la bellezza che egli apprezza meraviglia gli occhi nostri. Questo è il suo modo di essere erede? È l'erede della vigna? È l'erede di quella fatica? È colui che risponde all'attesa del padrone della vigna, che cercava un riscontro adeguato alla sua fatica, al suo amore per la vigna. E adesso l'erede. Che meraviglia! Ricordate che nel capitolo 26, versetto 10, Gesù, una pagina questa che ormai introduce il racconto della passione, a Betania viene unto da quella donna che, versetto 10 del capitolo 26, che viene rimproverata da tutti gli altri che partecipano a quella cena, in quel momento conviviale, e Gesù dice, versetto 10, perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'azione buona, vi dice un'azione bella verso di me, ne parlavamo in tante altre occasioni, una bellezza in questo spreco? Lo spreco dell'unguento? No, un'azione bella. Ergon kalon, un'opera bella. Ecco, vedete, l'erede che corrisponde all'autorità del padrone della vigna nel momento in cui, buttato via, viene condannato a morte, e proprio lui diventa fondamento. E fondamento, vedete, in quanto è proprio lui che è protagonista di quella fatica d'amore per cui tutte le realtà di questa storia umana, per quanto inquinata essa sia e devastata e corrotta fin nei minimi dettagli, sono recuperate come materiale valido per partecipare alla costruzione. E così viene il regno di Dio, dice qui il versetto 43, che è l'ultimo del nostro brano evangelico, versetto 43. Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Ecco i frutti, il regno di Dio. E il regno di Dio, vedete, qui non è annunciato da Gesù nel senso che finalmente abbiamo escluso qualcuno, ma è proprio nella prospettiva radicalmente opposta. Per tutti i peccatori che muoiono viene il regno, per tutti i peccatori che muoiono e che diventano componenti che vengono recuperate all'interno di quella costruzione, perché la pietra di fondazione è quella pietra che è stata scartata. Ebbene, tutte le creature derelitte e sconfitte, e tutti coloro che sono stati ridotti al silenzio, costretti ad ammutolire e a registrare la sconfitta della propria impietà. È la sconfitta dell'impietà laddove l'amore per la vigna, e l'amore viene, vince, non perché esclude, cancella e condanna, ma perché nell'abisso della miseria umana, laddove senza difese finalmente, noi tutti sprofondiamo, siamo raccolti, siamo sollevati, perché in quell'abisso è disceso il figlio erede che ha fatto di sé il fondamento della nuova creazione. E così viene il regno. E già di questo regno che viene ce ne è dato il sacramento in ogni cuore umano che affronta la fatica dell'amore per la vigna, prospettiva che coinvolge gli empi, ma intanto vedete c'è già quel popolo messianico di cui ci parlava il Salmo 28, ma intanto c'è già nel nostro povero cuore umano la percezione di come siamo oggetto di un'attesa, siamo costantemente visitati, chiamati, interpellati per assumere la fatica dell'amore per la vigna. E d'altra parte vedete che laddove il cuore umano anche se in modo ancora grezzo da apprendisti come noi siamo, con tutte le esperienze di regressioni che abbiamo dovuto registrare, ma laddove il nostro cuore umano affronta questa fatica, ecco che già ne trae come un frutto di meravigliosa comunione nel profondo del cuore, una comunione con il mistero del Dio vivente, nel profondo del cuore, laddove ci è dato da registrare proprio la nostra più più manifesta in potenza ed ecco il mistero del Dio vivente, una comunione di vita con Lui, per come Egli si è svelato a noi nella profondità del suo mistero. E allora quando siamo alle prese con i dati semplici per certi versi, così drammatici per altri versi della nostra esistenza umana, noi siamo già sollecitati a prendere sul serio quel lascito che ci è stato affidato, la vigna da amare, la vigna per cui faticare, e poi sì, sprofonderemo, ci inabisseremo, siamo già recuperati. Prima ancora di giungere alla meta finale del nostro cammino, già abbiamo nel cuore una percezione precisa, incontestabile, di come ci è dato modo di scoprire quale comunione d'amore ci mette in relazione con l'infinita larghezza del grembo della vita nell'intimo di Dio. E intanto noi siamo sempre più spogli, sempre più affaticati, sempre più consumati, ma per davvero, una fatica che ci consuma per un motivo d'amore. Non è una un'astrazione o un'ipotesi marginale che tanto comunque non si realizza, non si realizzerà mai, e non c'è niente da fare nel nostro consumarci senza vantare titoli di benemerenza che ancora una volta si mascherebbero di tutte le manifestazioni dell'impietà umana. Ed ecco, frutti d'amore. Vedete, qui, e concludo, ed è ora, nella parabola Gesù dice che arriva il tempo dei frutti, il tempo dei frutti nel versetto 34, poi i frutti nel versetto 41, poi nel versetto 43. Beh, se voi girate le pagine per arrivare al capitolo 26, poco fa davamo uno sguardo a quello che avviene a Betania, nel versetto 18 Gesù dà un incarico ai suoi discepoli: andate in città da un tale, ditegli: il maestro ti manda a dire, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. Ecco, è il tempo dei frutti. È il tempo dei frutti, cioè il tempo della nostra fatica per un motivo d'amore. È il tempo di Gesù, è il tempo della sua Pasqua, quando la sua autorità può finalmente trovare in noi, che gli consegniamo, e gli consegniamo dal profondo del cuore, nel silenzio dei nostri pensieri umani, finalmente zittiti. E noi gli consegniamo la nostra debolezza mortale. E allora può finalmente trovare in noi i frutti ricercati per la festa gloriosa del Padre suo e Padre nostro. Fermiamoci. Recitiamo insieme il Salmo del nostro.